Buongiorno a tutti e benvenuti a Pausa Caffè, un nuovo appuntamento su Primo Comunicazione per affrontare il sabato mattina con un sorso di energia. E oggi l'energia la condividiamo con Riccardo Capone, classe 86, nato a Maglie e residente a Pesaro. Diploma di perito informatico, dopo aver lavorato per molti anni nel mondo della ristorazione, nel 2018 insieme a sua moglie Sonia fondano Nitida, laboratorio sperimentale di consapevolezza. Il 1° marzo è uscito il suo ultimo libro, Diario di un padre, appunti di una gravidanza condivisa, raccontata con gli occhi di un uomo. Ciao Riccardo e grazie di essere con noi.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati.
Allora, ho trovato Riccardo sui social, ho visto che promuoveva da solo, quindi su Instagram, il suo ultimo libro, poi raccontava anche che avrebbe partecipato a un evento, anzi ospitato da mamme. Quindi ho detto, cavolo, interessante, voglio conoscere questa persona. Quindi intanto inizio a chiederti come sei arrivato nelle Marche.
Io sono arrivato nelle Marche nel 2006 ad Urbino, dove ho studiato giurisprudenza. Ho iniziato il percorso di giurisprudenza e contemporaneamente ho iniziato a lavorare nella ristorazione. E poi i due mondi hanno iniziato a confliggere tra loro e quindi c'è stata la necessità di decidere di prendere una delle due strade. Ho iniziato a lavorare, quindi il lavoro è diventato la cosa più importante. E ho lasciato l'università dopo il quarto anno e ho conosciuto mia moglie all'università e poi ci siamo trasferiti a Pesaro ormai pianta stabile 8 anni fa circa e viviamo qui in città, insomma, entrambi.
Ok, e posso chiederti, poi parleremo della tua passione per la scrittura, ma c'è stata anche una passione, cioè necessità virtù nel senso della ristorazione, perché poi ci dirai, hai pubblicato anche un
Sì,
libro sull'alimentazione.
io facevo il cuoco e quindi la passione per la cucina è nata lì, tra i fornelli, della ristorazione, quindi a livello professionale. Poi ho svolto anche altre mansioni nel mondo della ristorazione, però diciamo la grande passione era partita da lì e poi la mia grande passione per la scrittura che viene da quando ero piccolissimo, ho sempre scritto, ho sempre utilizzato la scrittura come strumento di comunicazione, diciamo, se così si può dire, e mi ha portato poi in un percorso di ricerca all'interno del mondo del cibo e a scrivere poi un libro che si chiama Sul cibo, che è un saggio su quello che accade intorno al cibo, non solo il piatto o la ricetta, ma tutto il percorso che c'è di, diciamo, contaminazione anche del mondo dell'alimentazione e del cibo. È un saggio che ha avuto un corso di formazione molto, molto lungo ed è uscito 3 anni fa.
Ok, quando parli di, sono molto sensibile a questi argomenti, perché quando parli di corso di formazione, cioè diciamo quasi una gravidanza, no? Nel senso di un libro, se ci vogliamo collegare. Ecco, spieghiamo alle persone, non è che ci si inventa, poi ci racconterai la tua passione, se c'è stato qualcuno anche che ti ha fatto notare questa tua passione o questa tua magari sensibilità verso la scrittura, ma ecco, poi parleremo anche dell'ultimo. Scrivere un libro, cioè da dove si parte, come sei partito e intanto sei autopubblicato oppure ti sei appoggiato a case editrici, ai canali di distribuzione classici?
Allora, percorsi diversi per libri diversi, nel senso, non è facile scrivere un libro, sembra molto più facile di quanto possa sembrare. I due libri che ho scritto, perché poi le raccolte di poesie hanno una forma diversa e per assurdo è più semplice, perché sono già pre-costruite, già confezionate, usando un termine molto commerciale, però la raccolta di poesie è tecnicamente più pronta ad essere pubblicata, perché la poesia poi no, è quella lì, diciamo, sostanzialmente. Il libro invece passa un percorso lunghissimo dopo la scrittura, perché a scriverlo, tutto sommato, uno ci può anche arrivare. Però poi c'è tutto l'editing, la formazione, tutto tutto quel percorso lì di riguardare il testo, rimodularlo, cercare di non fare troppi errori, stare attenti a quello che si scrive, non toccare sensibilità particolari, eccetera. Quindi c'è un lavoro molto lungo. E nel primo caso, nel primo libro, noi avevamo fatto, quando dico noi parlo di Nitida, cioè di quel famoso laboratorio di cui parlavamo prima, che noi utilizziamo anche come strumento di pubblicazione. Avevamo fatto una piccola pubblicazione da soli, poi il libro è passato tramite una casa editrice che si chiama Book a Book, tramite una pubblicazione con campagna di crowdfunding, che andò molto bene perché arrivavamo all'obiettivo poi per la pubblicazione. Quindi ha avuto due pubblicazioni, e la terza, che è quella che potete trovare adesso su Amazon, invece è una pubblicazione che abbiamo fatto noi da soli. È molto complesso, percorso lunghissimo. Se si passa da una casa editrice è un percorso molto tecnico, fatto da professionisti che vanno a lavorare tecnicamente sul libro. Molto spesso il libro si trasforma nel corso del tempo, quindi rispetto a quello che si è scritto all'inizio si arriva a qualcosa di diverso o profondamente diverso. Per quanto mi riguarda, per Sul Cibo c'è stato anche un lavoro lunghissimo nella preparazione e nella scrittura del libro. Io ho impiegato circa 5 anni per scrivere quel libro, perché c'è una bibliografia enorme dietro. E nel libro ne trovate circa una 50 di libri citati, ma ne ho letti tra articoli e scientifici e documentazione varia, non saprei darvi un numero preciso. Quindi anche tutta quella fase lì. Il secondo libro invece, che è quello che è in pubblicazione adesso, è un libro più istintivo, perché racconta la mia di vicenda. E ovviamente è stato più semplice. Ho fatto una battuta qualche giorno fa, parlavo con una ragazza, una mia amica, e gli dicevo: il primo libro ci ho messo 5 anni a scriverlo, il secondo ci ho messo 5 mesi a scriverlo. È la differenza.
Esatto. Poi in realtà molti dicono anche, no, che lo scoglio è sempre il primo, e poi dopo diciamo, poi anche tu hai dato una distinzione, di là c'è una ricerca bibliografica importante, quindi ti sei appoggiato su tanti testi di riferimento, qua è più un tuo percorso personale, quindi esatto. Ovviamente viene più di, no, è più, diciamo, c'è una lettura proprio più soggettiva su cui
rapidamente tuoi... È proprio diversa la tecnica, no? Il saggio ha bisogno di una ricerca di un certo esatto. livello e di aiuti esterni, io l'ho capito dopo. Nel senso, più tecnici ci sono intorno che ti danno una mano per affinare un po' il testo, meglio è. Un testo come questo, lo faccio vedere giusto perché...
Certo, certo, puoi farlo vedere.
Un testo come questo, cioè Diario di un padre, non so se si riesce a vedere, ma...
Sì, penso di si sì. vede.
Un testo come questo è più semplice perché è più simile a un romanzo, quindi c'è una storia, c'è un racconto, anche se è costruito tecnicamente come un diario, però è molto più semplice anche da approcciare, e anche il testo è più lineare, è più semplice da lavorare poi successivamente.
Ok, allora partiamo anche da quest'ultimo testo, sì. Così cosa ti ha spinto a scriverlo? Cioè, e che cosa, chi lo leggerà, che cosa troverà in queste pagine?
Allora, parlando di gravidanza vista dagli occhi di un padre, ovviamente la scintilla principale è stata la nascita di Flora, di mia figlia, e io ho iniziato a pensare a scrivere il libro molto prima della nascita, perché sì, ho iniziato a prendere quel punto che in realtà non doveva diventare un libro, era più qualcosa per me, quando abbiamo saputo di essere rimasti incinta, cioè tutti e due. Noi già viviamo una vita molto condivisa, io e mia moglie, quindi condividiamo molto degli aspetti sia familiari che personali, quindi per noi è molto facile interagire. E io sono una spugna, nel senso che cerco di assimilare tutto quello che mi accade intorno, non mi faccio passare niente addosso senza averlo vissuto, insomma, e sentito. E quindi anche la gravidanza è stata un passaggio meraviglioso, straordinario. Immagino che chi lo ha già vissuto mi comprenda molto bene quando dico questo, chi ancora non lo ha vissuto lo vedrà quando gli capiterà. E da lì poi è nata la volontà di raccontare un po' di quello che ci è accaduto, delle cose e qui entriamo un po' anche all'interno del libro, delle cose assurde che succedono in questo paese quando si parla di gravidanza, e delle cose divertenti che accadono intorno alla gravidanza. E ci sono delle riflessioni un po' più profonde su anche momenti più particolari come l'aborto spontaneo, che può capitare e purtroppo spesso non se ne parla. Tutta la vicenda è raccontata dagli occhi di un padre, mentre di solito la gravidanza è qualcosa ancora di molto femminile in Italia. Viene raccontato poco cosa accade al padre che è accanto e che ruolo può avere quella figura. Mm-hmm. Ecco, un po' su questo ragionamento qui si sviluppa tutto il libro e su quello che potrebbe essere la figura futura, presente e futura del padre rispetto a quella a cui noi siamo stati abituati in passato.
Così. Ok, posso chiederti magari se ci dai, non di spoilerare, però no, magari di dare qualche anticipazione. Cioè, la tua storia personale, intanto anche, non so, hai detto che condividete molto con tua moglie, anzi, poi ci dirai anche nitida che cosa si tratta, quali sono gli scopi del laboratorio. Ma ecco, come l'ha presa lei questa scelta? Se l'aspettava? È stata diciamo preparata? Allora, ritrovarsi anche, no? Comunque sono, immagino, anche situazioni personali, vostre di coppia. Sì, ritrovate. Sì.
Se lo aspettava, immagino, perché in fin dei conti molte delle cose che passano attraverso la mia vita poi finiscono dentro un libro, quindi... Si aspettava che qualcosa venisse fuori e ne avevamo parlato, perché per esempio c'è un capitolo che parla degli aneddoti, delle cose assurde che ti accadono quando incontri una persona che ha la pancia o il pancione a seconda e allora anche lì ce l'avevano in mente, ma potremmo scrivere un libro solo su questo, tutte le facce, le espressioni, i modi di dire, gli atteggiamenti che le persone hanno, e c'è un pezzo di questa storia qui nel libro che è abbastanza divertente anche da vedere, però sì, un po' se l'aspettava. L'ho coinvolta ovviamente perché nel laboratorio noi lavoriamo insieme, il laboratorio è un luogo non fisico, nel senso non esiste, non troverete a Pesaro ancora per adesso.
Uno spazio fisico, esatto.
Però perché noi abbiamo unito insieme le nostre passioni, i nostri lavori, anche se io adesso faccio un altro mestiere, che è quello con cui io vado avanti nella vita, perché scrivendo libri non potrei sopravvivere.
Non ancora, esatto.
Non ancora, adesso sì, per carità, però. Sonia invece è un'insegnante di yoga, quindi lei vive di quello. E nel laboratorio noi uniamo le nostre passioni per la fotografia. Sonia viene da un percorso fotografico importante, laureata all'ISIA di Urbino, quindi ha fatto un percorso molto, molto profondo. Io invece mi sono avvicinato alla fotografia quando sono arrivato a Urbino con un fotografo che si chiama Roberto Mezzano, che ho conosciuto lì ad Urbino. Io mi sono appassionato, lui mi ha trasmesso la sua passione. E poi mi sono portato dietro la fotografia con me. E, ovviamente utilizzare un altro mezzo di comunicazione, no? Oltre alla scrittura, è stato uno strumento interessante anche da approfondire. Il laboratorio unisce queste cose qui, unisce il cibo, il mio impegno a livello di ricerca sul cibo e sul cambiamento in confronti del cibo, la scrittura ovviamente, perché quella è sempre lì presente e pronta. E con il laboratorio noi abbiamo fatto anche alcune delle pubblicazioni di cui parlavamo prima. C'è un libro in edizione limitata che è uscito qualche anno fa, che si chiama Penisola, che racconta la mia terra di origine, che è il Salento. E all'interno ci sono dei disegni che sono stati fatti da Sonia. Poi noi abbiamo lavorato insieme sulla costruzione del libro ed c'è stata una pubblicazione in edizione limitata che è terminata. Quello probabilmente, adesso ne stavamo parlando questi giorni, vi spoilerò questa, forse potrebbe uscire di nuovo. Stavamo pensando ad una nuova edizione, rivista, vediamo. Insomma, il laboratorio è questa cosa qui, l'unione di tutti i nostri progetti che vengono poi confluiti all'interno del laboratorio, ecco, sintetizzando al massimo.
E poi ovviamente ci dirai se troviamo, non so, dei profili social su cui magari le persone possono seguirvi di questo laboratorio, oppure è un progetto
Lo trovate su Instagram,
anche su Facebook, okay.
Cercando Nitida.
Nitida, ok.
Laboratorio sperimentale consapevolezza, oppure tramite il mio social, Riccardo Capone, poi c'è l'aggancio anche al laboratorio. O tramite Sonia, Sonia Yoga, e ovviamente poi tutti sono collegati.
Ok, tutti portano, esatto, siete intrecciati.
Sì, un po' sì.
Ok. Allora, tornando al libro,
sì,
parlando magari a un pubblico, poi credo che in realtà sarà molto interessante anche per un pubblico femminile, nel senso, sicuramente saranno interessate a vedere come hai raccontato, no, la gravidanza.
Sì.
Ma invece a un pubblico maschile, ecco, a parte quello che hai scritto e riportato nel libro, ma parlando da neopadre, no? Che cosa può insegnarci una gravidanza secondo te? Cioè a noi uomini che appunto genitori o dovendo affiancare no? la futura madre di un bambino, che cosa ci insegna una gravidanza? Ecco, tu l'hai potuta anche scrivere, ti sei soffermato magari sugli aspetti, hai detto poi, ecco, chi leggerà il libro troverà tante riflessioni, immagino, però se vuoi condividere qualche tuo pensiero.
Allora, secondo me, ovviamente c'è l'aspetto emotivo che è la parte più importante, no? E credo che sia una grandissima occasione anche per tirar fuori questa parte emotiva. La nostra figura, quella di maschi, in un sistema sociale come quello che abbiamo ancora adesso, è una figura che, diciamo, non è avvezza alle emozioni, no? Di solito siamo stati educati a non tirar fuori niente, perché la posizione maschile è forte,
certo,
eccetera. E dall'altra parte a sobbarcarci anche all'interno della comunità, sia quella piccola della famiglia che quella più grande, il peso di quella che è poi la parte, diciamo, più fisica o più meno emotiva, okay? Più di forza, no? Il nostro ruolo è più esprimere la forza che non la parte emotiva. La gravidanza ti mette davanti alle emozioni per forza, cioè che ti piaccia o meno, che tu sia un vichingo di te stesso, di uomo virile, o un'anima più sensibile, tu davanti alle emotività ti ci devi mettere. Quindi ti piaccia o meno, quella roba lì tu la devi affrontare. Secondo me è la buona occasione per tirarla fuori quell'emotività ed esprimerla il più possibile, perché è lo strumento con cui noi riusciamo prima di tutto a interagire meglio con gli altri, ma anche con le nostre compagne, perché effettivamente noi, e poi sì, forse questa parte è quella all'interno del libro su cui io ho puntato di più, abbiamo un ruolo fondamentale e non è un ruolo che noi guardiamo con attenzione all'interno della gravidanza. Nella gravidanza e nel parto abbiamo un ruolo fondamentale. Io pensavo che potesse essere così importante, perché a un certo punto noi siamo anche testimoni di quello che sta succedendo, no? Cioè non è una cosa qualsiasi, cioè la nascita arriva una nuova vita e noi siamo testimoni di quella vita, perché abbiamo contribuito a crearla, non l'abbiamo portata con noi, quindi non l'abbiamo fatta crescere, però siamo lì, e senza di noi c'è qualcosa che manca. È ovvio che la vita andrebbe avanti uguale, perché va sempre avanti uguale anche senza di noi. Però la nostra presenza può essere molto importante. Una presenza vera, attiva, da parte del padre, sia nella gravidanza che successivamente, fa una grande differenza anche su quella vita che cresce, perché cresce in un modo diverso. Se trova davanti a sé un padre, padrone, che rimane fermo sulla sua posizione, sul suo ruolo di dominio sulla famiglia, faccio esempi un po' del secolo scorso, ma che ancora purtroppo hanno tantissima presenza nella nostra società, è ovvio che non ci sarà mai un cambiamento. Se noi vogliamo fare quel cambiamento lì, tocca che ci mettiamo i piedi in quel cambiamento, no? Tocca che ci sporchiamo le mani. E l'unico modo è quello proprio di tirar fuori quell'emozione, tutta quella mole di amore sproporzionato che ti arriva addosso quando nasce una nuova vita, applicarla, cioè metterla in pratica tutti i giorni. E secondo me la gravidanza prima di tutto ti porta a impattare con quella cosa lì. Tu devi prendere consapevolezza di quel ruolo lì e di tutte quelle emozioni che tu sei costretto a sedare forse delle volte nella vita e che invece ti aiutano a viverla in modo completamente diverso la vita. C'è un prima e un dopo indelebile. E non prenderne atto è un errore gravissimo, secondo me.
Oh, mi è piaciuto molto un termine che hai utilizzato, testimone, cioè il momento del parto, no? Essere, poi hai appunto insomma, sottolineato quanto è importante essere presenti lì, ma sicuramente per chi dovrà affrontare questi 9 mesi o chi li sta affrontando o chi li ha appena affrontati, se ci ascoltano dei neopadri o futuri padri, ecco, sicuramente ci sono anche degli studi che dimostrano quanto può influire la figura paterna anche prima della nascita, perché ad esempio sappiamo oggi che il bambino inizia ad ascoltare quindi a 4 mesi e mezzo e quindi inizia a sentire voci che poi siano sempre tramite il grembo eccetera, però ecco, già sapere che essere presenti, partecipare magari a degli incontri, ma anche prepararsi, perché comunque io credo che uno non è mai pronto, nel senso, al parto, anche se non lo vivo io fisicamente, vederlo non si è mai pronti, no? Le reazioni poi si vede dai film o da, a volte da racconti in TV, insomma, sono tantissime, quindi ben venga anche chi come te si è esposto e ha cercato di portare il suo contributo a questo piccolo gesto che però può fare tanto nella vita, no? Futura di un'altra generazione, di un'altra di un futuro uomo o donna, e quindi aiuta sicuramente a vivere le relazioni in maniera diversa.
Mi aggancio a questo raccontandoti quello che è successo dopo l'uscita del libro, perché il libro è uscito il 1° di marzo, quindi ancora siamo freschi, ma ovviamente era arrivato a disposizione già da un po', quindi io l'avevo un po' distribuito a qualcuno e ne parlavo con un'associazione del libro che si chiama Nasce una mamma di Montecchio, e loro si occupano di mamme, principalmente di mamme. Era tantissimo tempo che loro cercavano di occuparsi anche di papà, ma con papà pare che sia un po' difficile. Cioè, prima di tutto perché non c'è uno spillatore lì per la birra, quindi c'è sempre fatica. Però in generale fanno fatica ad interagire con i papà. Allora ne parlavamo, io ho fatto il corso per parto con loro e mi agganciavo a questo per quello, perché tu dicevi è importante anche fare dei corsi per capire che cosa accade. Personalmente io preferisco sempre sapere piuttosto che non sapere quando affronto qualcosa. Intanto io mi sono preparato, poi ovviamente i parti sono uno diverso dall'altro, le vicissitudini che possono accadere prima e dopo, le cose più gravi o meno gravi, ci sono parti naturali come è capitato a noi, ci sono parti molto complessi e quindi ogni cosa va affrontata in modo diverso. Però essere consapevoli di quello che si andrà ad affrontare nei 9 mesi successivi, soprattutto per chi come me non sapeva niente di gravidanza, se non quello che è letto un po' così, diciamo, di fretta, perché non è una, certo, mia, non era una mia competenza, non avevo queste competenze. Un corso preparto come quello che fanno le ragazze di Nasce una mamma è una rivelazione. Cioè, io ho scoperto tantissime cose, ho imparato tantissime cose, ho conosciuto persone che poi sono la rete che ti aiuta dopo, quando rimani da solo, perché poi, come sempre, i tutori si spengono e le famiglie rimangono da sole. Avere un tessuto di connessione,
esatto, è importantissimo, esatto.
E le ragazze hanno approfittato anche per buttarmi dentro nella mischia, e quindi adesso ci saranno anche degli incontri che parleranno solo di papà. Pronti? Oh, questo è uno spoilerone importante che facciamo per voi. E, il primo lo faremo il 15 marzo, per chi volesse partecipare, si chiama Babbo Club. Se volete lo trovate sulle mie pagine o sulle pagine di Nasce una mamma, e sarà un incontro dedicato esclusivamente a papà. Me ne occuperò io perché mi hanno coinvolto, quindi proverò a fare questa cosa nuova. Sto imparando un po' questi giorni a sentire un po' un gruppo di persone e a interagire con loro. Sarà uno spazio aperto. Quello che capita dentro il Babbo Club rimane dentro il Babbo Club. Quindi parleremo di paternità e proveremo a darci una mano, perché comunque avere una rete anche per i papà con cui... Cioè, sapere che lì c'è un posto dove uno può arrivare liberamente e dire: oh, ragazzi, io ho questo problema qui,
Esatto.
Oppure, ragazzi, come state affrontando questa cosa qui? Come la state vivendo? E sapere che non verrà giudicato, troverà persone che stanno vivendo o hanno già vissuto la sua stessa esperienza.
Esatto, sicuramente io ancora non ci sono passato, però quello che noto delle volte, oppure informandomi, guardando intorno, la figura del padre oggi, magari la madre comunque dalla società è abbastanza, cioè è come fosse il contrario, no? Nel senso ci sono state delle situazioni in cui noi come uomo sappiamo cosa dobbiamo fare, la nostra posizione, il nostro inquadramento a livello della società. E la madre invece no, la donna invece no, il contrario, madre invece è chiaro cos'è, cosa
Sì,
fa, partorisce, eccetera.
esatto.
L'uomo che si ritrova oggi comunque anche in situazione di, come posso dire, di esposizione sul fronte, no? Di tante situazioni economiche, sociali, comunità, insomma, ci sono tanti aspetti che l'educazione che tu hai prima, no? Di tenerci tutto dentro, di essere sempre la figura che risulterà più forte, quella che comunque no, non padre padrone, però comunque una figura insomma
Sì.
che ha il polso della situazione, ecco, puoi andare incontro a degli shock, cioè se non te ne accorgi, non ne sei consapevole, ti fanno male, ma ti fanno vivere anche male poi le relazioni. Quindi se c'è bisogno di aiuto, uno spazio del genere, magari ci saranno anche dei momenti un po' più, diciamo, riservati, cioè se una persona ha bisogno di confrontarsi con qualcuno, non è che si va lì e si fa la seduta degli alcolisti anonimi, per dare un esempio, ma ci
Assolutamente.
saranno dei momenti conviviali, ma ci sarà anche la possibilità, immagino, di chiedere aiuto come
Sì.
in un momento riservato. Ecco, questo credo che sia molto importante, soprattutto padri anche che devono affrontare poi, non so, le separazioni, quindi gli aspetti, insomma, ci sono tanti aspetti nella nostra società che, come hai detto all'inizio, non è che aiuta a essere genitori.
Aggiungo, poi mi taccio, c'è stato anche questa figura del padre che passa. Che abbiamo adesso in Italia, ha consentito anche a molti padri che volevano scappare dalla loro figura di avere terreno fertile e di trovare spazio, perché al padre viene giustificata l'assenza, alla madre no. Se domani una madre decide di andare a fare un'attività sua privata, personale, che serve a lei privatamente, viene vista come una madre, cioè
Sì,
che non sta assolvendo il suo ruolo nel modo giusto. Se lo fa il padre, invece, è sempre giustificato, perché in realtà il suo ruolo non è quello, il suo ruolo è di portare a casa i soldi a fine mese. Ecco, scardinare quella cosa lì è uno degli strumenti su cui dobbiamo lavorare di più, è una delle cose su cui lavorare di più. E forse uno spazio come quello che abbiamo pensato con le ragazze di Nasciamo Mamma potrebbe, non è detto, noi facciamo un esperimento, vediamo
esatto, è un
come va.
esperimento, esatto.
È tutto un esperimento nella vita. Però proviamo a fare questo esperimento, vediamo se funziona. Dentro l'associazione poi ci sono i professionisti. Io non sono un professionista, io mi occuperò di creare uno spazio accogliente, solidale, eccetera, per creare una comunità. Poi lì dentro ci sono delle professioniste e dei professionisti che sono persone che sanno di cosa parlano e sanno come aiutare effettivamente le persone, terapisti,
Certo,
psicologi, c'è un sacco
certo, certo.
di gente. Cioè, se volete informarvi lì c'è veramente uno spazio costruito in modo sano, ecco, mettiamola così. Proviamo a fare questa cosa, vediamo di giocare anche su questo fattore qua. Proviamo a creare un cambiamento anche su quello.
Allora, intanto se qualcuno vuole provare a vedere se si immedesima o no in questo cambiamento, dove possiamo trovare il tuo libro o comunque dove ti possiamo seguire sui social?
Allora, sui social mi trovate su Instagram e su Facebook, Capone Riccardo, cercate, mi trovate di sicuro senza problemi. Per quanto riguarda il libro, lo troverete, lo faccio vedere, no, l'ho già fatto vedere, scusate, lo trovate su Amazon cercando Diario di un padre. Oppure sul mio profilo c'è il link diretto poi alla pagina di acquisto. E c'è la possibilità per chi si trova in zona come noi a Pesaro e Montecchio e limitrofi, di acquistare il libro di persona nella sede dell'associazione Nasce una Mamma.
Ok.
Per chi lo acquisterà lì, io farò una piccola donazione per ogni libro che verrà acquistato.
Okay.
Quella donazione serve a sostenere
l'associazione
e verrà rendicontata periodicamente. Quindi lasceremo una traccia che troverete sui miei social di come sta crescendo e quanto stiamo contribuendo all'associazione.
Perfetto. Quindi non ci resta che seguirti sui social, leggere il libro e per babbi, neobabbi, futuri babbi, eccetera, di seguire questo nuovo progetto che ci hai appena annunciato, che sicuramente ce n'è bisogno. Poi è sperimentale, quindi diamo il tempo anche di trovare il format giusto di renderlo anche poi sempre più utile. È stato interessantissimo. Riccardo, grazie del tempo che ci hai dedicato.
Grazie a voi. E
invito tutti a continuare a seguirci su Pausa Caffeina e rivedere le puntate già registrate nel portale di Primo Comunicazione. Buon lavoro!
Ciao a tutti! Ciao!